radio ne parla, un programma a cura di Margherita Di Mauro condotto da Ilaria Sotis.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, 12:36:50, sono decine di migliaia le famiglie italiane che hanno sborsato soldi per comprare la casa dei loro sogni senza che questa venisse loro consegnata. Fallita l'impresa, insolvente il costruttore, le banche che reclamano, il cittadino che nella classifica dei creditori è qualificato chirografo, cioè di serie B. Una situazione che una legge del 2004 e il decreto attuativo approvato 10 mesi fa dovrebbero in parte regolare, prevedendo che l'imprenditore stipuli una fideiussione su tutte le somme già riscosse a tutela appunto di eventuali insolvenze, a tutela dei diritti degli acquirenti. C'è anche il fondo di solidarietà che lo Stato deve istituire. Bene, vedremo come e a chi si applicano queste norme e soprattutto se sono sufficienti. 800 055 103 il nostro numero verde. Buongiorno al signor Benedetto. Signor Benedetto, buongiorno, un nostro ascoltatore dalla provincia di Arezzo. Quanti anni ha, signor Benedetto?
68.
Ecco, noi iniziamo questa trasmissione oggi da lei, dalla sua testimonianza che appunto ci ha voluto chiamare con la segreteria telefonica 800 055 103 per raccontarci quello che le è successo, per capire, come dire, a quali diritti lei può accedere e quali altre situazioni come la sua ci sono. Nel 94 lei ha deciso di comprare una casa in provincia di Arezzo. Cosa ha fatto?
Dunque, era in fase di costruzione. Vengo convocato dal geometra e dal costruttore per stipulare il compromesso, il preliminare. Mi chiedono un acconto e glielo do. Si stabiliscono i termini di pagamento ad avanzamento lavori, il che avviene puntualmente, anzi sempre con anticipo, mai con ritardo. Alla stipula di questo compromesso, fra gli articoli c'era l'articolo 7, il quale dichiarava testualmente che il costruttore si impegna a cedere l'immobile, una volta finito, senza vincoli di nessuna sorta, ipoteche, gravami e cose varie. Mm. Il contratto si sarebbe fatto alla consegna delle chiavi e si arriva praticamente al settembre 95.
E qui che succede?
Ottengo la casa non era ancora finita perché mancavano finestre, vetri, la strada, insomma, comunque la casa ne avevo bisogno perché già avevo uno sfratto quando abitavo a Firenze. Mm. La casa me la consegnano, dopo 2 settimane il costruttore mi chiede il saldo. Parliamo di vecchie lire di allora, 15 milioni.
La casa non era ancora completamente sua, giusto? Lei aveva firmato il compromesso, ma doveva firmare il rogito.
Dovevo firmare il rogito, sì. Il rogito mi ha promesso, quando mi ha chiesto il saldo, nel mese di ottobre del 95, che si sarebbe fatto entro il Natale dello stesso anno.
Questo rogito si è poi fatto?
Non è stato fatto.
Ecco, da qui inizia una vicenda, lo riassumo per gli ascoltatori perché è molto complicata, anche devo dire con particolari sfortune del signor Benedetto, perché il primo avvocato che l'ha assistito non ha fatto fino in fondo il suo dovere, si è dimenticato di registrare una pratica per cui, come dire, quello che il giudice aveva assegnato a lei non è stato poi efficace. Ma poi alla fine, signor Benedetto, lei che cosa ha dovuto fare per prendere e avere realmente la sua casa?
Ho dovuto far intervenire un altro avvocato, liquidando il primo, e con questo si è impastito praticamente tutto l'iter, tra cui è stato fatto ricorso al Tribunale di Arezzo, opposizione di terza, affinché bloccassero il procedimento. Mm. In questo procedimento si riconosce, leggo testualmente, che il costruttore non ha adempiuto ai suoi impegni e che comunque, leggo testualmente, nonostante la profonda iniquità che la vendita dell'immobile pignorato verrà a determinare rispetto ai legittimi proprietari, sottoscritto mia moglie. Quindi si parla di profonda iniquità, però evidentemente nessuno ha tenuto conto di questo, perché il giudice alla fine, alla terza asta, l'ha venduta. Io mi sono trovato con le spalle al muro, o faccio valigia e vado via, perdo tutto, o altrimenti mi devo avvalere di un'altra legge per quanto riguarda il diritto di prelazione, però devo ripagarla.
Ha dovuto ripagare la casa? Per
cui... Ho dovuto ripagare la casa.
Quanto l'ha dovuta ripagare?
Dunque, il prezzo iniziale alla prima asta era di 98.000 euro, cifra determinata dal perito che ha fatto la perizia. Dopo 3 aste è calato progressivamente fino a 58.000 euro.
Per cui lei ha dovuto aggiungere 58.000 euro sul prezzo iniziale?
58.500 euro.
58.500
euro? Sì, più altri 2.300 euro di spese varie in tribunale, cancellerie e cose varie, quindi ha superato i 60.000 euro.
Abbiamo chiesto al signor Benedetto in apertura quanti anni aveva per far capire agli ascoltatori che il signor Benedetto vive con la sua pensione e di conseguenza pagare questi 58.500 euro, come dice giustamente lui, certo non è cosa facile. Buongiorno al direttore generale Panarelli. Buongiorno, dottor Panarelli.
Buongiorno a tutti.
Lei è direttore generale della Consap,
sì,
la concessionaria di servizi assicurativi pubblici, S.P.A. Innanzitutto una risposta. Benedetto, che ha fatto richiesta alla Consap per avere appunto quel fondo di cui parlavamo in apertura. Lui può usufruirne?
Dunque, un punto centrale di questa legge, stiamo parlando del DLGS 122 del 2005.
Decreto legislativo.
Esatto, è che la legge assicura una tutela per il futuro a tutti quelli che compreranno casa e una tutela per il passato a tutti quelli che hanno acquistato una casa sostanzialmente procedendo ad erogare anticipi per contanti e poi al momento del rogito non si sono visti consegnare materialmente l'immobile, ovvero hanno dovuto pagare delle somme maggiori. Una condizione centrale però posta dalla legge per intervenire a favore di chi anteriormente a luglio 2005 ha avuto un danno di questo tipo è che sia stato rimasto vittima di un costruttore che sia stato sostanzialmente dichiarato fallito.
Il costruttore di Benedetto, che naturalmente noi abbiamo cercato, che è il signor Cagnacci, non è intervenuto in trasmissione, così come la banca che gli ha erogato il mutuo, è stato dichiarato non fallito ma insolvente. Che differenza c'è?
Beh, il processo di fallimento è un processo particolare fissato dalla legge, in cui viene nominato un curatore fallimentare, c'è un'amministrazione del fallimento e quant'altro. L'insolvenza invece è una situazione che può essere ricollegata a altre anche fattispecie. Nel caso specifico, dalle poche carte che mi avete mandato, sembra di capire che lo stato di insolvenza sia stato dichiarato soltanto a seguito dell'azione di una banca che evidentemente ha chiesto la restituzione di un mutuo per cui non venivano pagate.
Dunque al momento non c'è quella situazione di fallimento.
Al momento purtroppo
però
non
lei,
c'è quella situazione.
Però lei guarderà meglio queste carte, sono certa, direttore Panarelli.
Sì,
allora invece andiamo sugli altri casi, perché ce ne sono davvero tanti, adesso vedremo nello specifico quanti, però abbiamo detto in apertura che si deve adesso stipulare una fideiussione, l'imprenditore deve stipulare una fideiussione su tutte le somme già riscosse proprio a tutela di eventuali insolvenze. Ad oggi questo fondo, questo diciamo vostro piccolo tesoretto, di quanti soldi è composto e a chi potrà essere dato?
Dunque, il fondo viene alimentato con una quota parte delle fideiussioni che appunto, come lei diceva, il costruttore è tenuto a stipulare. Attualmente l'aliquota contributiva è fissata nella misura massima di legge, quindi stiamo parlando del 5 per 1000 del premio assicurativo. Il denaro che viene da queste fideiussioni va proprio a coprire i casi che dicevamo prima, purtroppo non quello del signor Benedetto, cioè tutti coloro che hanno registrato un danno nel periodo che va dal 93 al 2005.
Vabbè, quanti soldi ci avete per ora?
Ora siamo arrivati a circa 10 milioni di euro.
E sapete già quante richieste, tra l'altro si può fare la richiesta fino al 31 dicembre del 2007.
Si può fare la richiesta fino al 31 dicembre perché sono stati
quante ve ne sono arrivate fino ad ora?
Sono arrivate circa 11.000.
Per un totale di all'incirca quanti soldi?
Un totale di danni stimati dagli interessati, quindi non verificati, di oltre 700 milioni di euro.
Siamo lontani da quei 10 milioni di euro
presente,
che avete a disposizione.
Sì, tenga presente però che ci sono delle proposte legislative che tendono diciamo ad aumentare l'efficacia delle sanzioni previste per chi
adesso ne parliamo anche di queste. Dottor Panarelli, mi lasci dare il buongiorno ai nostri altri ospiti. Marcello Cruciani, dirigente area legislazione e mercato privato dell'ANCI Costruttori, buongiorno dottor Cruciani.
Buongiorno a voi tutti.
Voi rappresentate, se non sbaglio, 20.000 imprese su un totale di circa 50.000, esatto Cruciani?
Beh, operanti nel settore dell'edilizia privata, probabilmente considerate anche gli artigiani o le piccole imprese, il numero è senz'altro superiore anche a 50.000.
Senta, ma non sono un po' troppe? Con quali criteri, come dire, di trasparenza, di regole, di come si diventa impresa costruttrice, c'è un bollino, insomma c'è qualcosa che fa sì che voi associazioni di categoria controlliate poi?
Noi effettuiamo un controllo nei nostri associati in una forma di carattere generale, non entriamo nelle regole dell'iscrizione, della creazione di imprese, anche perché in Italia sostanzialmente non esistono delle regole per essere imprenditori edili, è sufficiente iscriversi alla Camera di Commercio, avere una partita IVA e poi una posizione INAIL, e a questo punto si può fare l'imprenditore. Questo è un vecchio problema che esiste nel settore.
Sì. Riccardo De Benedetti, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno.
Coordinamento nazionale comitati, sì. Vittime, fallimenti immobiliari. Quante famiglie ci sono nella situazione simile a quella di Benedetto? Tantissime.
Ma,
che significa?
Oltre ovviamente ai dati che non esistono, perché l'Istat non ha mai calcolato rigorosamente le famiglie che sono state coinvolte nei dissesti di altri, perché il dissesto è dell'impresa, però a pagare le conseguenze sono state le famiglie. E si oscilla con una cifra che noi diamo abbastanza alta, che sono circa le 200.000 famiglie negli ultimi 15 anni, e invece un 60.000 che è quella che probabilmente è la più veritiera. Teniamo conto anche che...
Comunque non sono poche 60.000 famiglie.
No, non sarebbero, ma soprattutto non è poco il danno. Cioè, teniamo presente che la nostra Costituzione ha un articolo specifico che dice che bisogna tutelare il risparmio, soprattutto quanto è indirizzato l'acquisto della casa di residenza. Quindi quei soldi che le famiglie denunciano di aver perso, e di fatto per esempio anch'io ho perso i miei bei 150 milioni, sono soldi che vengono, come dire, sottratti all'economia della famiglia, andando contro anche la Costituzione. Devo dire che il legislatore ha messo più che una pezza, ha messo e ha istituito la fideiussione, che è un istituto assolutamente moderno e assolutamente europeo, in grado appunto di tutelare la parte debole del contratto di compravendita, che è l'acquirente. E quindi da questo punto di vista, almeno sulla carta, il problema è risolto. Dico sulla carta perché le imprese fanno molta fatica, secondo me una fatica eccessiva, ad applicare questa legge, una fatica eccessiva e dal mio punto di vista intollerabile. Cioè la legge va assolutamente applicata, e purtroppo...
Allora facciamoci dire dal direttore Panarelli, appunto dalla Consap, come sta andando l'applicazione di questa legge. Per esempio, so che voi rilevate una certa differenza a livello territoriale. Panarelli.
Ma sì, diciamo questo, che l'afflusso dei contributi è più lento delle stime iniziali. Secondo alcune stime fatte dalla stessa associazione dei costruttori e anche dall'associazione CONAFI, l'associazione delle vittime, questo volume di afflussi al fondo avrebbe dovuto essere a regime di circa 20-30 milioni di euro l'anno. Teniamo presente che il meccanismo del fondo prevede che gli interessati, le vittime, non siano risarcite immediatamente, ma siano risarcite con un sistema di accesso in quota in relazione al crescere delle disponibilità patrimoniali del fondo.
Senta, però,
la legge ha già previsto che ci fosse una lentezza fisiologica nella copertura.
Sì, però mi completi la risposta alla domanda che le facevo. Ci sono delle regioni, io so, in cui la fideiussione ancora non viene applicata. È possibile questo?
Questo non è esatto. Ah. Non possiamo dire assolutamente questo. Ci sono delle regioni in cui sicuramente i volumi di afflusso delle fideiussioni sono più elevati che in altre regioni, questo sì. Tenga presente però che questo
è un obbligo di legge, questo?
Questo è un obbligo di legge, allora. Assolutamente sì, che peraltro è accompagnato da una sanzione non efficace. L'unica sanzione che la legge ha previsto è che la vittima possa chiedere, invocare la nullità del contratto.
Vabbè, infatti ci sono due proposte di legge, sostanzialmente due proposte di legge per emendare questa legge, che peraltro, come abbiamo detto, è molto recente, per migliorarla. Però Marcello Cruciani, torno da lei, dal Lance, per cui abbiamo detto che questo è un obbligo di legge ad oggi. Cioè, perché le imprese edili non lo rispettano? Magari ci saranno delle regioni più brave di altre, dove appunto le imprese sono più brave di altre, ma è un obbligo, cioè va fatto rispettare dappertutto allo stesso modo.
Allora, noi come associazione questa legge ne abbiamo condiviso lo spirito sin dall'inizio, e poi il CONAFI ce ne può dare tranquillamente atto, che abbiamo collaborato affinché questa legge fosse approvata. Ne abbiamo fatto un'ampia opera di divulgazione tra le nostre associazioni territoriali, le nostre imprese in tutta Italia, quindi dal Brennero, per così dire, fino a Lampedusa. Da questo punto di vista abbiamo la massima tranquillità di aver fatto un'opera di divulgazione di questa legge. Devo dire che l'applicazione di questa legge, intanto il dottor Panarelli ci diceva che comunque c'è un trend positivo nei riversamenti degli acconti sulle fideiussioni, cioè delle addizionali sulle fideiussioni. Questo perché è una legge che comunque ha un'entrata in vigore intanto tanto non immediata ma di fatto differita, perché questa noi l'applichiamo solo a quegli interventi per i quali il permesso di costruire è stato richiesto
dopo il 21 luglio 2005
in poi, e quindi sul mercato, soprattutto nelle grandi aree, cominciano oggi a esserci interventi in fase di commercializzazione con permessi di costruire rilasciati successivamente a tale legge.
Senta, però, Cruciani,
noi abbiamo anche rilevato che le imprese stanno in alcuni casi modificando i loro comportamenti, nel senso di ridurre il più possibile l'incidenza delle fideiussioni, vale a dire non si richiedono più acconti o comunque l'entità degli acconti è minima, cioè proprio questo perché la fideiussione comporta tutta una serie di riflessi sull'attività dell'impresa.
Senta, però Cruciani, lei mi parla dell'attività dell'impresa, allora io ho dei dati in cui si dice che praticamente i fallimenti immobiliari dal 2003 sono aumentati progressivamente, per cui a me viene, a voi che siete, come dire...
Scusi, questi suoi dati sui fallimenti immobiliari, cioè sui fallimenti di imprese?
Sì.
Di cooperative?
Sì. No, non per forza solo di cooperative.
No, ho detto di imprese e di cooperative.
Statistiche giudiziarie civili relative all'anno 2004. Sono dati in cui i fallimenti dichiarati nel settore costruzioni sono aumentati dal 2003 progressivamente.
Settore costruzione, sì. Non settore degli operatori che operano nel settore dell'edilizia abitativa. Quindi è il settore delle costruzioni.
Il settore delle costruzioni, ci sono più fallimenti, per cui di conseguenza ci sono più persone che avevano tirato fuori dei soldi per avere la loro casa e questa casa non sta arrivando. Allora io vi chiedo, vi siete mossi un pochino tardi? Per esempio, lei prima ci ha detto come si diventa costruttore, per esempio con il bollino di qualità, che è una cosa che voi stessi avete promosso, certo. E che poi però non ha fatto grande presa.
Anche questo l'abbiamo ampiamente divulgato, abbiamo i risultati di un'azione che tutto sommato è stata positiva, di conoscenza, e che comunque i suoi frutti li sta dando e li darà ancora di più per il futuro.
Vorrei tornare da Riccardo De Benedetti, perché come abbiamo detto questa legge tutela sicuramente quelle persone che stanno cercando di comprare una casa la cui autorizzazione, certo, a costruire è stata porta una data successiva al 21 luglio, certo, del 2005, ma io le voglio chiedere, per quelli invece che, come dire, l'autorizzazione è stata data prima, per esempio De Benedetti, che cosa consigliate voi di guardare, di leggere attentamente al momento del preliminare?
Ma è lì il problema, al momento del preliminare è sicuramente, diciamo così, tutti gli aspetti che riguardano la qualità del prodotto a cui si va a dare dei soldi in anticipo, ma si può fare ben poco, perché obiettivamente è difficile che l'acquirente abbia accesso all'unica informazione in grado di poter valutare la solidità dell'impresa, che sono i libri contabili dell'impresa stessa. È chiaro che per esempio molti acquirenti vanno dalla banca e dire ma questa banca...
Oggi un acquirente ha la possibilità di sapere se quella casa grava un'ipoteca, per esempio?
Ma sull'ipoteca ormai ha una garanzia che si applica anche ai casi aperti, alle iniziative iniziate prima dell'entrata in vigore della legge, che è l'obbligo da parte del notaio di frazionare l'ipoteca al momento del rogito, quindi comunque non dovrebbero esserci queste, nel rogito non ci può più essere scritto che successivamente l'imprenditore estinguerà l'ipoteca fondiaria o la frazionerà, deve avvenire al momento del rogito, e questo già chiarisce un po' il quadro. Però il problema è che proprio diciamo così, di fatto l'acquirente non ha accesso alle informazioni vitali dell'impresa e quindi si affida un po' alla cieca. Del resto la banca che finanzia e dà il credito all'impresa, se glielo vai a chiedere, quell'impresa è solida, la banca ti dirà sì, perché cosa deve ammettere, che dai soldi?
No, la banca, tra l'altro, abbiamo sentito anche l'ABI ha detto che cercano naturalmente di fare le dovute verifiche al momento in cui viene erogato un mutuo. Io ringrazio tutti voi che siete intervenuti, Fulvio Cellini che ci ha assistito al di là del vetro, la Radio Ne Parla torna domani alla stessa ora su Radio 1, la linea adesso passa al giornale delle 13.
Avete ascoltato La Radio Ne Parla. Hanno collaborato Angela Bovi, Germana Brizzolari, Amalia Carosi, Luca Conti, Elena Paba e Francesca Rinaldi. Per contattarci scrivete alla Radio Ne Parla @rai.it o chiamate il numero verde 800 055 103.